l'industria o comunque la televisione, il fatto di essere così continuamente bombardato di immagini onniniche, nel senso che devono essere interpretate in una certa maniera, ci pone anche a dover ragionare in questo modo. Per cui io per esempio ho mio marito che è di Matera. Allora, parlando con il padre, che è una persona anziana, lui ha vissuto nei Sassi, a Matera, nel periodo in cui venivano considerati la vergogna dell'Italia. E lui poi, andando fuori dai Sassi, è andato ad abitare appunto in una casa normale di nuova costruzione. E quando io sono andata per la prima volta a Matera, mi sono meravigliata di fronte a questo spettacolo straordinario dei Sassi, che è patrimonio dell'UNESCO, e gli ho detto: ma sei pazzo, che sei andato via da lì, ma magari poterti... E mio suocero pensava fossi pazza io, perché la sua memoria era legata indissolubilmente alla maniera in cui aveva vissuto quel luogo, e quindi non poteva proprio immaginarne un altro uso di quel luogo se non quello che lui aveva vissuto. Mentre invece io, venendo da fuori e non avendo, diciamo, un legame mnemonico rispetto all'utilizzo che era stato fatto di quel luogo, potevo immaginarne infiniti di utilizzi. E quello che poi è stato fatto, perché poi di fatto i Sassi adesso hanno una vita e una vitalità e una destinazione d'uso completamente diversa, e va bene. Però parlando di questa fabbrica, probabilmente c'era proprio la necessità che all'interno di questa ex fabbrica, di questa costruzione, venisse qualcuno che potesse immaginarne degli usi, degli utilizzi nuovi. Penso che anche le persone che abbiano vissuto intorno a questa zona quando questa fabbrica era in funzione, l'hanno sempre vissuto così, come una fabbrica di salumi, e per cui quando non c'era più la produzione di salumi era semplicemente una fabbrica di salumi di decadimento, ma non era un luogo che poteva avere un altro uso, un'altra destinazione. Per cui c'è bisogno di linfa immaginifica, o che venga da un altro luogo distante, che quindi non possa vedere quel posto in maniera scevra da quello che è stato l'utilizzo, oppure di persone che abbiano una grande immaginazione e quindi vedano la memoria di quel luogo non come un legaccio, ma come un terreno fertile su cui poter lavorare. Io ho un lavoro qui al MAM, e quando sono andata a intervenire sulla parete, discutendo con Giorgio, si discuteva proprio di questo, che non si può dare una mano di bianco in un luogo del genere e portare il proprio contributo, ma il proprio contributo semmai deve essere integrato con tutto ciò che quel muro è stato, tutto ciò che quel muro ha visto e che probabilmente sarà, quindi in una continua trasformazione, ma che non si attua sull'annientamento appunto del precedente, ma su una capacità immaginativa di trasformazione di quello che già c'è, che già è presente, avendo appunto la capacità di trasformare quindi la memoria, non come, cioè di utilizzare la memoria di qualcosa, non come un legaccio che lo tiene ancorato a qualcosa di, cioè, così, di marmoreo, di non trasformabile, ma di qualcosa che ne racconta la storia e su cui quindi si può lavorare, integrando, trasformando, valutando un nuovo utilizzo. Io penso che sia anche questo il rapporto che si deve avere con la memoria del luogo e con la capacità però di immaginare, di trasformare.
Ma io volevo dire soltanto una cosa brevissima a proposito del comune, per tornare a quello che diceva Stefano prima, no? Tu facevi riferimento a esperimenti come alcuni, uno in particolare napoletano, e dicevi: però vedi, il comune non si dà mai nella sua purezza. Le istituzioni non si danno mai nella loro purezza, e tantomeno quella del comune, perché il comune è nel mondo, non fuori dal mondo, la purezza è soltanto fuori dal mondo, no? In realtà il comune è un terreno di lotta. Ed è per questo che si producono situazioni come quella di Napoli, dove c'è appunto una commissione tra il pubblico e qualcosa che evoca il comune, perché il pubblico ovviamente è interessato. no? a vedere che se si può rigenerare attraverso quell'esperienza. Tu pensa per esempio a quello che è stato proprio il comune come istituzione, non al comune di cui parliamo noi adesso, ma il comune quando è nato era un terreno di lotta. Cioè, è stato un terreno, quando nasce il comune come istituzione, sì, è un terreno di lotta, è immediatamente un terreno di lotta, no? E non è che poi dovesse necessariamente trasformarsi come poi è stato in signoria. C'era la possibilità anche della fuoriuscita repubblicana, dell'organizzazione repubblicana del comune, no? Poi invece c'è stato il capitanato e poi i comuni si sono trasformati in signoria. Ma il tumulto dei Ciompi, visto che noi siamo stati a Firenze, che cosa è stato se non la lotta di classe per l'istituzione? Perché c'era la possibilità che quell'istituzione diventasse un'istituzione repubblicana, oppure poteva diventare un'altra cosa, no? Come poi effettivamente è successo. Le istituzioni sono terreno di conflitto, sono terreno dove si sviluppa la lotta di classe. È la stessa cosa adesso, no? Cioè il comune non è che è quello che senz'altro accadrà, no? o sostituirà il pubblico e il privato. È una delle possibilità in campo e quindi ti chiamano a schierarti, no? Alla lotta, c'è questa possibilità, oppure ce ne sono tante altre. Tu stesso dicevi, mica è detto che c'è soltanto il comune, insomma è tutto da discutere. E come sarà anche è tutto da discutere, ma soprattutto non lo si fa a tavolino, non è che tu lo decidi a tavolino prima facendo uno schema. Che cosa sarà lo si decide giorno per giorno, attraverso la lotta da una parte e l'immaginazione. Se non fai uno sforzo di immaginazione per pensare come potrebbe essere questa istituzione, senz'altro quella possibilità verrà neutralizzata, no, dalle vecchie istituzioni, il pubblico o il privato, che cercheranno di rigenerarsi, no, attraverso il nuovo che queste istituzioni già immettono dentro al mondo. Molto probabilmente quello che noi viviamo adesso è qualcosa di simile a quello che si viveva nel tardo impero romano, no? Alla fine dell'impero romano, cioè un momento in cui, no, il non ancora, il non più e non ancora, no? Un momento di transito tra qualcosa che non c'è più, però ancora non sei in quello che sarà, no? Sei un momento in cui, no, non più e non ancora, tra gli altri diceva Gramsci riferendosi. Molto probabilmente la situazione in cui ci troviamo è questa, non più e non ancora, ma per fare in modo che quel non ancora diventi ora, così come lo vogliamo noi, appunto c'è bisogno di mettere insieme l'immaginazione e la politica, no? La lotta di classe e l'estetica. Ecco perché appunto l'estetica molto probabilmente diviene in questo momento il terreno della lotta politica, no? e della lotta di classe anche. Probabilmente è il terreno estetico che diventa il terreno decisivo e non tanto il progetto, appunto, come modernamente inteso, perché non lo decidi progettando preventivamente, esatto, come potrà essere, ma vivendo giorno per giorno come fanno esperienze, come esperienze come quella del MAM, la prassi, certo, come per esempio la prassi che è appunto quella del MAM, degli occupanti del MAM, o anche di altre esperienze alle quali facevi riferimento tu.
Pensavo che tu vedessi
in
per una sollecitazione a integrare questo discorso, certo, come deve essere.
Il comune poi sconfigge il tema dello spazio pubblico e della ridefinizione. Certo. Posso dire qualcosa al riguardo?
Io vorrei solo chiedermi e chiederci, questa discussione è stata bellissima, no? Ricca di spunti, tante cose eccetera, ma mi veniva quasi ad ogni intervento mi veniva di pormi una domanda che forse dipende anche dal fatto della mia storia personale, delle cose di cui mi sono occupata eccetera, e cioè se questo discorso arte politica, questa contrapposizione o questo dialogo, questo intreccio, non sia forse un po' stretto. E se il discorso del occupare in modo creativo spazi esistenti, recuperarne altri, bellissimo il discorso sulle erbacce, sulla terza dimensione, eccetera.
cioè se non si possa allargare il discorso dell'estetico, che è importantissimo naturalmente, però non vada allargato al consumo, cioè alle infinite forme di consumo creativo. Non a caso è venuto fuori il riferimento a Desertot, ovviamente, prima, no? Cioè i modi in cui l'estetico si produce hanno molto a che fare con i comportamenti, con gli atteggiamenti, con gli usi del quotidiano. Allora mi sembra che limitarlo alla piattaforma dell'arte, ecco, sia limitativo, perché non a caso prima veniva fatto l'esempio dell'industria culturale, cioè no, le diverse forme dell'industria culturale, il modo in cui noi usiamo le cose, quello è politico. Un altro discorso che mi è piaciuto molto era quello della inutilità, no? Che veniva fatto qui. Quello è un discorso importantissimo, cioè lo svincolare dall'utile qualsiasi comportamento, qualsiasi atteggiamento, qualsiasi creatività, no? Ecco, mi sembra un atteggiamento estremamente politico. Quella dissipazione di cui a volte parla Bruzzese parlando del postumano, eccetera, eccetera, mi sembra importantissima come critica politica all'esistente. No? Ecco, solo questo, insomma. Poi naturalmente anche il discorso del sogno, no? Cioè, mi viene in mente Colin Campbell, per esempio, che proprio al sogno a occhi aperti ha ancorato il discorso sul consumo, cioè non a caso lui parte dai trascendentalisti, dal gruppo di Oxford, cioè è un discorso che ha radici antiche, no? Che ha radici nel romanticismo, e quindi no, il sogno a occhi aperti ci fa capire come il consumo non è affatto, come dire, a ridosso e a ricasco del mercato, ma è un discorso che può essere anche profondamente contro il mercato, no?
Una cosa è consumo, un'altra è mercato.
Una cosa è consumo e un'altra è mercato, cioè sono assolutamente diverse.
Il consumo in questo senso assomiglia molto a quella dissipazione.
Cioè, quella che dicevo prima, no? È la dissipazione di cui parlavo prima, no? Cioè, il consumo implica una dimensione più ampia in cui l'estetico è compreso, perché non c'è consumo se non c'è aesthesis, no?
Io vorrei aggiungere un'altra cosa rispetto al discorso tra privato, pubblico e comune. Io ho vissuto un'esperienza in cui praticamente il pubblico e il comune coincidevano, nel senso, io credo che debba essere così, cioè il pubblico debba essere comune, un'idea autoficistica. Ho fatto un paio di anni fa una residenza artistica in Cile e ho trovato una situazione, forse perché diciamo usciti dal dramma del golpe di Pinochet eccetera, ho trovato una situazione in cui la memoria di quel periodo è forte, però non è un legaccio come dicevo prima, e hanno trasformato il carcere dove in quel periodo erano reclusi dissidenti in quello che è l'attuale parco culturale, quindi in un luogo deputato all'arte e alla creatività, che però è pubblico ma è comune, nel senso tutta la parte del carcere dove hanno fatto un restauro conservativo, quindi è rimasta la forma del carcere, sono stati fatti dei laboratori, quindi tu hai la passerella per andare nelle celle, classico carcere, dove però sono dei laboratori. e chiunque mettendosi in lista, qualsiasi artista, può usufruire liberamente di questi laboratori. È uno spazio libero, non si paga nulla, è messo a disposizione della collettività e c'è una comunione anche creativa all'interno di questo spazio, perché io mi sono trovata a lavorare lì durante il Festival della Sarte di Valparaiso e c'è una cavea per le prove del circo, una parte adibita alle prove del circo, quindi avevo a fianco i circensi, di là i musicisti, di là altri artisti visivi, in un melting pot sia culturale che creativo che ho trovato, cioè che per me è stata un'esperienza straordinaria. Tutto questo all'interno di un luogo che si porta dietro una storia drammatica che si porta.
Dice Droper si paga la cella.
No, dico perché da noi non si può creare un luogo così, cioè perché il mare può diventare un luogo di laboratori condivisi dove poter creare.
Facciamo le Bibbie allora.
Facciamo le Bibbie. Facciamo le Bibbie, non lo so.
È fino a te.
È al centro.
No, quello perché è un luogo, diciamo, che ha.
Già, già pronto il progetto per le Bibbie.
Che non è più, diciamo, ha cambiato la sua destinazione. Però era un luogo dove ho trovato che il pubblico e il comune potessero in qualche modo.
Beh, certo. Direi che no? Forse. Un flash di Paolo Di Vetta che come diciamo ospite.
Ah, io mi sono legato, ecco, rispetto a tutto sono quello legato che è... a due o tre parole che sono uscite che mi hanno appassionato, sul quale voglio riflettere anche insieme agli altri. Una era la questione delle erbe infestanti. Beh, noi ci consideriamo un po' così e abbiamo scelto questo luogo perché era un luogo privato, perché era un luogo in mano alla rendita, perché pensiamo che il conflitto sta dentro la sottrazione metro dopo metro alla rendita degli spazi di possibilità speculativa. Per cui pensiamo di essere anche generatori di inquietudine in qualche modo, no? E pensiamo che l'arte debba essere anche questo, infestante e produrre inquietudine, perché altrimenti e non produce quell'insubordinazione che riteniamo necessaria. La terza parola è la parola committenza. Noi la committenza, noi la temiamo in maniera assoluta, perché pensiamo che abbia una capacità infestante in senso negativo. E la possiamo trasporre tranquillamente sul terzo settore. Voi ne avete parlato in termini di committenza rispetto al mondo dell'arte, ma anche il mondo dell'attivismo, dell'attenzione sociale è stata infestata dalla dinamica della committenza e spesso anche chi siede vicino a noi subisce fortemente questa contaminazione. Per cui quando diciamo non vogliamo i vostri soldi e lo diciamo al pubblico, come lo diciamo al privato chiaramente, ma al privato addirittura gli andiamo a togliere quello che ha, diciamo una cosa importante per noi, fondativa, e non so se è qualcosa di costituente, se è qualcosa che produce istituzione, ma non ci interessa nemmeno tanto. Ci piace l'idea situazionista che sta dietro alla produzione di conflitto, anche nella quotidianità. Io penso che gli abitanti che hanno accettato l'arte qua dentro e hanno poi corrisposto in qualche modo nella relazione, hanno risolto anche un conflitto rispetto alla questione dell'inutilità, cioè molti qua dentro ritenevano che non gli servisse a niente, che il quadro è qualcosa da attaccare per riempire un vuoto, ma non per quello che c'è sopra, no? Poi magari scegli Snoopy piuttosto che Picasso, no?
Forse anche Borghese come gesto.
Però invece è diventata un'altra roba, cioè, ed è straordinario, io lo reputo un prodigio. La barricata vera non è né l'arte, né il filo spinato, né la resistenza, è aver aperto questo spazio all'immaginazione e all'invasione. Però rimaniamo erbe infestanti, cioè ci piace questa roba qui di produrre questo tipo di sensazione. e probabilmente più quest'erba infestante